Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E bentrovati a un nuovo appuntamento con il giustiziere Jerry Palazzotto, che è già arrivato e qui con noi. Buongiorno Jerry.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come allora?
Come va?
Tutto bene. Tu come va? Tutto bene?
Ma un po' stanco, ma insomma ci può stare.
Vabbè, ci può anche stare.
Voi siete riusciti a parlare di vino senza bere?
Sì, sì, oggi sì, oggi sì, oggi siamo lucidi anche.
Io sono veramente vergognato per voi.
Perché non si parla di vino senza una
boccia
in mano.
Siete la vergogna dell'umanità che beve.
Oggi c'è Jerry Palazzotto posseduto da Vittorio Sgarbi.
No. Ci manca se lo dice capre.
Anzi, una capra ignorante.
Capre astemie. Ragazzi, avete oro in mano
e non lo sappiamo,
e lo trattate come piombo, dai.
Come piombo.
Vabbè, ci sarà occasione di rifarci.
Vi devo
bacchetta su sì, questa ragazzi. Ancora la strada
adesso
da tracciare.
Rientriamo sui sentieri del giustiziere.
No, ma questa, attenzione, questa è una cosa molto importante. Cioè, qui c'è davvero da essere giustizieri, perché
da giustiziare
perché il vino è una cosa seria. Cioè, abbiamo fatto una puntata sugli alcolici,
hai raccontato della tua
sul
Negroni, Sassicaia.
Sì, esattamente, sì.
Si parla di Sassicaia,
però di vino dobbiamo tornare a parlare, magari anche con gli ospiti luminosi che avete, portato prima. Ma intanto io comincerei oggi con così, vorrei fare una puntata un po' giocosa. Mm-hmm. Il gioco per eccellenza è il calcio. E ieri c'è stata questa...
La storia, si è scritta la storia del
esatto,
calcio.
Perché mai prima d'ora una squadra era riuscita a rimontare 4 gol.
Esatto.
Stiamo parlando ovviamente del Barcellona contro il Paris Saint-Germain, con l'umiliazione reale. Poi del resto io non ho visto la partita perché fra l'altro ero impegnato in altre cose, però da quello che ho letto ho visto che il Barcellona non ha giocato così bene.
No, non
il
benissimo.
Il Paris Saint-Germain ha completamente sbagliato strategia, e soprattutto il Barcellona ha dimostrato che nel calcio, come nella vita, non importa la strategia, non importa neanche la forma fisica, importa darsi una direzione. Cioè, quando tu dici il mio programma non prevede insuccessi, loro dicono faremo 6 gol. Bene, faremo 6 gol.
E l'aveva detto in conferenza
esattamente
stampa.
Esattamente. L'allenatore
l'aveva proprio esplicitamente detto: noi possiamo fare 6 gol al Paris Saint-Germain. E voi, tutti si sono messi a ridere.
Esatto. Voi capite che, appunto, che tipo di squadra, non come squadra di calcio, dico come lavoro di squadra, che tipo di equipe ci vuole per portare avanti un progetto del genere. Abbandoniamo il tema del calcio, cioè dire qua, ora, noi dobbiamo fare un'impresa che finora nessuno ha mai tentato,
sì.
È giusto? Fare 6 gol. E ci sono riusciti. Cioè ci sono riusciti senza nemmeno fare cose eclatanti. Ci sono riusciti
sì.
con la forza e la volontà. E poi soprattutto, cioè, devo dire, siccome abbiamo anche un pubblico molto femminile a quest'ora, quindi
sì.
Col calcio altrimenti si sentono...
Però dai, coi calciatori.
Si sente,
sì, però il calcio non mai coi calciatori, sì.
Vabbè. Però dico, siccome stiamo parlando anche di questo, io direi, secondo me questo incontro calcistico tramanda anche una bellissima riflessione che si può fare sulle due città, cioè Barcellona,
certo,
contro Parigi, le grandi città dei nostri viaggi. Barcellona, per quanto mi riguarda, la città della giovinezza, della bellezza giovane, anche un
della
po' acerba,
vita
della
forse.
Vita, esattamente,
la Rambla,
è chiaro,
di...
la Rambla, comunque di Gaudì, di
esatto.
la bellezza, come dire, giovane, moderna, ecco. E invece Parigi è la bellezza.
Proprio la bellezza iconica,
sì,
quasi.
La bellezza. Io sono stato, non so voi, io sono stato a Barcellona 3 volte, una cosa del genere. Parigi anche 5-6 volte, devo dire. Parigi l'ho riscoperta recentemente grazie a mia moglie, che è un'appassionata di Parigi. Lei vorrebbe vivere lì, ovviamente. Ecco, Barcellona, Parigi è una città, secondo me, che piace molto alle donne, più di
sì.
Barcellona. Barcellona è una città che piace più ai ragazzi e ai maschietti. Secondo me, posso sbagliare, anzi
sì, sì.
Direi, vediamo, voi cosa ne pensate?
Allora, Parigi secondo me ha un aspetto che la comune a Roma, che può sembrare quasi una bestemmia, che è quando ci vai puoi andarci mille volte, avrai sempre un angolino nuovo da scoprire, sempre cose che non hai visto nelle altre 999 volte dove sei stato. E così a Roma c'è sempre un angolino bellissimo, fantastico, che tu ignoravi proprio.
È esattamente così.
Barcellona non la conosco quasi per niente, quindi sono più le foto, i video che ho visto, che non la presenza, quindi non saprei.
Però sono d'accordo per Barcellona, cioè è più una città da ragazzi, da trafficanti di droga proprio.
No, no, che c'entra? Non si può lasciare libero un secondo,
neanche un secondo.
Questo non è tutto a posto. Tu devi devi tenere il tema. E lui subito ci mette Narcos. Non era
un filo lì. C'era un filo lì. No, no, vabbè, quella è un'altra cosa.
Allora, sono stato a DR, come dicono.
La domanda rispondi.
Come faceva il dottore Falcone, come raccontava l'altra volta l'amico Paparcuri. Lui a Buscetta faceva la domanda, dopodiché non la trascriveva e scriveva soltanto ADR con la sua grafia. Quindi tu la domanda non la sapevi mai. L'importante è che poi lui trascriveva esattamente. Quindi,
tra l'altro, ADR. Non testualmente, cioè erano parole rielaborate in qualche modo.
Sì, perché lui doveva fare il concetto in modo che lui lo potesse direttamente trasferire negli atti del maxi processo. Esatto, lì era una ragione pratica. Quindi io.
Barcellona,
ADR. Prego.
Ci sono stato due volte e tutte e due volte sono stato positivamente colpito dalla città e soprattutto ho avuto quell'impressione lì, cioè che sia una città che è più, diciamo, ha un target più sui giovanile. Ragazzi, sì, tra i 20 e i 30 anni. Per esempio una città che secondo me poi potrebbe piacermi tra qualche anno potrebbe essere Madrid. La vedo come una città un po' più matura.
È molto bella, molto bella, sono stato anche lì, è un po' più barocca. C'è stato un momento in cui ho preferito Madrid a Barcellona. Perché? Perché Madrid ha una qualità della vita spaventosa, cioè elevatissima, quasi pari alle città del nord Europa di cui io sono un estimatore. Ma comunque di viaggi prima o poi dobbiamo parlare, anche perché
una puntata a parte.
Sì, anche perché questo è il momento in cui ci sono molte offerte per i viaggi dell'estate, perché è il momento in cui se uno ha la possibilità di avere due soldi da parte magari compra
pacchetto interessante,
certo, così, pensate, sì. Guarda, io ho comprato un biglietto per gli Stati Uniti 11 agosto, l'ho comprato a settembre scorso, primi di settembre, per avere un per avere appunto l'agevolazione, perché altrimenti non bastavano stipendi.
2000 euro a persona, altrimenti non ci basta.
Da Barcellona e da Parigi, e quindi dal calcio, mi viene spontaneo, perché oggi andiamo un po' così, random, finiremo sempre naturalmente i nostri clienti, tutto quello. Diamo i numeri di telefono fondamentalmente.
338-625-2521 su WhatsApp per dire la vostra sul giustiziere.
E poi 091-625-2521 per intervenire in diretta. Sì.
Sì, ma anche per dire la vostra su Barcellona, Parigi.
Infatti non sul giustiziere, su Giri Palazzotto, dite se vi piace o non vi piace. Per partecipare al
ci
dibattito,
mancherebbe altro. No. Mi è venuto un attacco di tosse tremenda. C'è qualcosa.
Posso dirti che c'è
dentro.
Il nostro ascoltatore clericabile che non ti fa mai mancare i commenti, sì? Però dico vabbè, quello non piace a questa persona, però dico ce ne faremo una ragione.
E vabbè, pazienza. Quindi dal Barcellona e dal Parigi Saint-Germain c'è un link, il primo link di oggi è quello sul calcio, è giusto?
Ok.
E il calcio per me in qualche modo in Italia è Berlusconi.
Perché no?
C'è questa, non so
questa
se avete visto,
nuova,
questa bellissima foto.
Che non è un fake, è veramente lui, sì, che ordina al McDonald's una spremuta.
Lui da McDonald's che ordina una spremuta d'arancia. Ora,
la notizia è che non ci ha provato con la cameriera. No, quella è la notizia del giorno.
Quello almeno, che non ha toccato culi,
ecco,
almeno.
E quello è già un passo.
Però sai come da McDonald's si va al self-service, cioè quindi non ci sono cameriere che passano. Ma invece la cosa che colpisce, innanzitutto come ha scritto stamattina Gramellini sul Corriere, ha detto Berlusconi da McDonald's è come Renzi in fabbrica, Grillo a yoga o Salvini in libreria, una contraddizione in termini. Ma lì c'è invece da fare secondo me la prima breve riflessione della giornata, cioè Berlusconi che va da McDonald's e prende una spremuta d'arancio, cioè è una contraddizione in termini, il fatto che lui comunque non si muova sempre su questa duplice direzione, furbo o assolutamente gretto, cioè c'è la furbizia di una scelta politicamente corretta, quasi vegetariana, cioè lui va nel regno della,
dell'hamburger
del,
a prendere la spremuta
e prende una spremuta, oppure è semplice cattivo gusto, cioè mancanza di gusto, cioè tu una spremuta non te la vai a prendere da McDonald's,
anche perché con tutto rispetto per la catena sicuramente ci sono locali che la fanno più
esattamente
gustosa.
Secondo me ci sono due partiti in questo momento in Italia che dibattono su questa foto, ovviamente grande,
scherzando sopra, ecco,
ovviamente con grande leggerezza. C'è il partito della malinconia, perché dicono che questa foto di Berlusconi così messo lì al McDonald's, che prende
la tenerezza,
sì, è più che altro proprio malinconica, è forse secondo me un tramonto riuscito male, cioè peggio, sai questi tramonti mossi che tu, cioè sei in un posto bellissimo, hai
il tramonto più incredibile del mondo,
stavo per dire hai l'ultima foto da scattare, perché io sono
diapositive,
sì, perché io sono ancora col rullino
da 36,
comunque hai l'ultima foto da scattare perché sei l'ultima persona ad avere l'ultima macchina fotografica col rullino,
oppure perché hai poca memoria sul cellulare,
ecco, bravo, mi hai salvato.
Sbagli l'apertura e quindi ti resta aperto troppo e viene mossa,
è questo. Quindi o è questo oppure è l'altro partito, che abbiamo a che fare con un genio della comunicazione, perché a pensarci bene, se avete fatto un po' caso alla strategia di Berlusconi in questo momento si è inabissato esattamente come la mafia di Provenzano, cioè lui è scomparso completamente e ha lavorato in maniera sotterranea, esattamente, ovviamente il mio è un paragone, non,
sì,
non è una metafora, cioè,
chiaro.
Esattamente come ha fatto la mafia post stragista, ma c'è ancora la mafia, c'è ancora Berlusconi, e allora lui secondo me ha fatto in modo da lasciare sul palcoscenico della politica, nel suo partito soprattutto, le comparse che lui ha
piazzato.
Che lui ha piazzato. E questa uscita così, molto sottotono, è in realtà potrebbe essere un movimento furbo per posizionare Berlusconi realmente, torna a essere in qualche maniera il presidente degli italiani, perché va dove vanno gli italiani, prende un prodotto italiano, anche se chissà, credo che le arance di McDonald's siano quelle spagnole, non sono sicuramente quelle italiane,
o quelle algerine, insomma, sì,
e si ricolloca in questa maniera. Comunque su questo, diciamo, ai posteri l'ardua sentenza.
Quindi furberia o semplicemente cattivo gusto, Silvio Berlusconi al McDonald's e la sua spremuta. 338 625 2521, su WhatsApp qui al Giustiziere con Jerry Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Suemi la radio. Traime l'alcol. Suemi la radio, che sta mi canción. Siente il bajo che va subiendo. Traime l'alcol, che quita il dolor. No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche.
Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Súbeme la radio que está mi
presión. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio. Tráeme el alcohol.
Súbeme la radio, qui al giustiziere Jerry Palazzotto. Allora, da dove riprendiamo il nostro percorso?
Allora, riprendiamo da, diciamo, due notizie di cronaca che riempono per ora, diciamo, la cronaca sfittica dei giornali, perché è un momento in cui succede veramente pochissimo. Sì. Questo accade quasi sempre nei periodi, diciamo, preelettorali, cioè quando tutto si ferma. In realtà poi anche la, diciamo, l'attività politica, l'attività amministrativa degli enti, soprattutto della regione, in questo momento
di fatto già era molto poco mobile. Esatto. Prima si ferma completamente.
Sì, e più che altro si limita ad alcune azioni che sono in qualche modo, diciamo, che puzzano di manovra elettorale. Ora c'è, a quanto pare, una nuova sanatoria all'orizzonte, tutte cose che vanno sempre sventate, per le quali bisogna sempre tenere le antenne tese e dritte. Solo che, proprio come voi sapete, i più grandi errori noi li compiamo quando il nostro tasso di attenzione si abbassa. È un po' come se ci ipnotizzassero. Esatto. Come se ci raccontassero una favoletta con una nenia e tendessero farti calare la palpebra, e loro zac, ci infilano il provvedientino. Mentre ha sempre nuove, mantiene sempre alta l'attenzione dei lettori, dei giornali, il caso Ingroia, che è un caso, diciamo, che in qualche modo, diciamo, si allarga, perché cominciano a filtrare alcune delle, diciamo, delle accuse con dettagli che la procura di Palermo rivolge nei confronti di Antonio Ingroia. E ovviamente stiamo parlando della sua gestione di Sicilia e servizi. Da parte sua lui si è sempre difeso e si sta difendendo, diciamo, in una maniera molto precisa e coerente, dicendo che lui comunque ha fatto risparmiare già un sacco di soldi e ha allontanato personaggi sospetti, diciamo, insomma, ha scoperto un po' di persone con le mani nella marmellata, il che sarà sicuramente vero. D'altro canto però la procura, diciamo, di Palermo, di cui lo stesso Ingroia è stato procuratore aggiunto, quindi mica un
proprio di passaggio,
esatto, e nemmeno, diciamo, si può accusare di essere lui di essere un mangiapreti, nel senso, diciamo, dei magistrati. Però la procura di Palermo lo accusa di avere in qualche modo, diciamo, preso dei premi che non gli spettavano. In particolare, pare che uno dei premi da 117.000 euro che lui si è dato, perché erano dei premi di, diciamo, redditività, insomma, di primo bonus, diciamo, che si è riconosciuto, lui lo abbia preso per soli 3 mesi di lavoro. Cioè,
117.000 euro?
Sì, un bonus soltanto per 3 mesi di lavoro, mentre poi nell'anno dopo ha conseguito dei risultati.
E questi sono fatti comprovati, diciamo?
Sì, lui fra l'altro non lo nega, lui dice che la legge materialmente
lo prevede. Okay.
Sì, diciamo, lui dice testualmente che la legittimità di questa indennità è stabilita sulla base di una nuova normativa introdotta nel 2008. Quindi lui dice: mi spettavano, li ho presi, non stiamo a giudicare. E di fatto, certo, a pelle, diciamo, 117.000 euro per 3 mesi di lavoro, stiamo parlando di bonus, quindi a parte, oltre lo stipendio,
ordinario,
è, diciamo, una cosa che in qualche modo lascia un po' con la bocca aperta.
Giustificato o meno, sicuramente sì. È un'immagine che stona molto. Ecco.
Esattamente, soprattutto, diciamo, per il, diciamo, il grande lavoro che questo ex magistrato ha fatto. Ma la cosa più più simpatica, e questo ci consentiamo magari di scherzarci un po' su, è la cifra che lui si è assegnato, perché aveva riscritto un po' il regolamento per quanto riguarda i rimborsi, e l'aveva riscritto lui, aveva predisposto proprio questo regolamento relativo ai rimborsi. E l'articolo 6 prevede che l'amministratore, il direttore generale e i direttori di divisione possano alloggiare in alberghi a 4 stelle e spendere al massimo 65 euro a pasto. E lui, va bene, credo che sia stato un albergo a 5 stelle, che se è stato a Villa Igea credo che sia a 5 stelle.
Sì, credo sia l'unico, uno dei pochi.
E comunque, la cosa incredibile è che noi stiamo parlando di un amministratore, anzi alcuni amministratori, perché invece tutto il resto del personale poteva stare in alberghi a 3 stelle e spendere fino a 25 euro a pasto. Quindi,
che non è nemmeno poco.
Non è nemmeno poco. Allora, ricapitoliamo. Ingroia lavora a Roma.
Ok.
Torna a Palermo. Ingroia aveva casa a Palermo, ha lavorato a Palermo, cioè non è un turista a Palermo. E quando torna a Palermo se ne va a Villa Igea.
Ma che è un realmente va lì, abbiamo notizie di questo?
Sì, è chiaro, ci sono tutta una serie di... gli vengono contestate addirittura spesso pranzi, cene aziendali, comunque che, evidentemente c'è qualcosa che non combacia, ma ovviamente non spetta a noi...
ci sarà un lavoro di magistratura non da poco.
È chiaro, ma la cosa incredibile è lui andava soprattutto a Villa Igea, che comunque è un 5 stelle, mentre il regolamento parla di 4 stelle. E lui ha subito detto che se ci sono state delle differenze, lui le ha pagate di tasca sua. Ma in realtà ci sono poi una serie di cifre che vengono fuori, tipo 120 euro pagati per una cena da Natale giunta. Questi tutti rimborsati, 70 euro per un pranzo alla cucina Papoff, 44 euro per la locanda del gusto, una fattura anche per Quinto Canto, 35 euro. Addirittura, come scrive oggi Salvo Palazzolo su Repubblica, Ingro ha chiesto pure il rimborso dei 13 euro pagati da Piatto e Caffè, che è un locale di via Ausonia. Il totale dei rimborsi finito, diciamo, al centro dell'indagine è di 30.000 euro.
Insomma, è bella.
Torniamo ai 65 euro a pasto. Ora, quando tu ti autoassegni un indennizzo con 65 euro a pasto in Sicilia, puoi anche mangiare in un ristorante stellato.
Sì, a meno che non prendi il percorso degustativo da 7-8 portate, ci rientri tranquillamente.
È un pasto, tu magari nel giorno ne fai due, quindi significa che siamo a 130 euro al giorno di cibo. Ora, diciamo,
perché? La domanda è perché? Perché?
Tutto è possibile, però la domanda è perché Ingroia, che sarà la persona più brava del mondo, che sarà il professionista più illuminato del mondo, che salverà la Sicilia, così come non è riuscito a salvare, diciamo, il suo partito, il suo movimento, ma non fa niente, quella era
un'altra avventura.
È stato un deraiamento, ognuno sceglie, diciamo, di,
le sue strade,
ognuno sceglie di farsi ridicolizzare come vuole, perché è chiaro che Ingroia era un bravissimo magistrato, ma come politico si capiva che non poteva andare da nessuna parte. Cioè, uno che si candida a presidente del Consiglio con questi chiari di luna, e soprattutto uno che si autoassegna 130 euro al giorno di cibo. Cioè, ma Nicolo, avete idea se l'avesse fatto uno di Forza Italia?
Una guerra.
Ragazzi, ora
sul serio.
Ma l'avrebbero incatenato. Ovviamente stiamo parlando, ripeto, perché qui...
Cioè, diciamo, e tu che vai alla difesa di Forza Italia, sinceramente, c'è una bella roba, onestamente.
Cioè, ma ci sarebbero state le vere rivoluzioni civili, perché è chiaro che tu non ti puoi dare 65 euro a pasto, anche perché tu uno stipendio già ce l'hai. E allora c'è sempre la stessa...
E non stai lavorando in trasferta.
C'è sempre la stessa... Bravissimo. C'è sempre la stessa quota di fastidio in queste cose. Perché tutti noi che siamo stipendiati chi più, chi meno. Cioè, io ad esempio sono un precario di lusso perché vivo con contratti, con contratti a termine, non accetto più assunzione a tempo indeterminato perché la mia vita scorre così, e guadagno quello che è giusto, un po' meno di quello che è giusto, ma e dico, e perché io dovrei farmi pagare il pranzo dal mio datore di lavoro? Perché cosa ho io di diverso rispetto a Ingroio, rispetto a qualcuno che ha diritto a un rimborso del genere? Cioè, è chiaro che se io vado in missione,
l'albergo e il pranzo li paga chi ti manda in missione.
Esattamente, ma se io sto nella mia città, il fatto che io sia considerato in missione quando sono nella mia città è una porcheria semplice, cioè non può essere chiamata in un'altra maniera.
Non questa è illegale solo perché c'è un codice che dice che lo possono fare, però è veramente brutto.
Esattamente questo, cioè nessuno può dare del disonesto a Ingroia, in
perché
tal
lui
senso.
Si è comportato come diceva il regolamento, perché che lui ha scritto, però,
esatto, che lui ha, esatto, che ha barato. E però uno può dire, guarda, secondo me tu sarai onestissimo, ma questa cosa è davvero una porcheria.
Esatto.
Cioè, tu non ti puoi dare 130 euro al giorno di cibo, perché innanzitutto batteli a mangiare 130 euro di cibo, ma quanto devi diventare con 130 euro di
ma
cibo?
Ma credo che lì non parli la quantità, ma
sì,
la qualità.
Ma dico, non solo, ma qualità, se mangi ogni giorno da Bye Bye Blues o al Bavaglino
a Palermo
o al Bavaglino a Terrasini, posti dove si mangia da Dio, o ai pupi, se non sbaglio,
cioè,
a Bagheria.
Sì,
io ai pupi non mangio nulla, ma perché sono uno
particolare,
con tutta una serie di difetti alimentari spaventosi, cioè non mangio carne, pesce, insomma. Però per esempio al Bavaglino mangio grandiosamente. Ma anche se vai a mangiare ogni giorno in questi posti meravigliosi, mangiare ogni giorno da Bye Bye Blues, ti viene un fegato così.
Cioè,
ma quanto vino ti devi bere per arrivare a 65 euro a pasto? Ecco, è chiaro che Ingroia non avrà speso mai 65 euro a pasto, voglio sperarlo, ogni giorno.
Però poteva anche farlo.
Però, esatto, la sola idea che tu possa autoassegnarti 130 euro al giorno per mangiare con i soldi pubblici, a me mi fa ribrezzo. Questo.
Chiudiamo il blocco con un messaggio di un ascoltatore proprio in merito a questa cosa qua.
Si dice Q è fissa, si sta a casa. E poi tra l'altro con tante faccine molto
tristi.
Molto molto tristi, sì.
Questo è il commento dell'ascoltatore.
Sì, però il problema è che, diciamo, Ingroia a casa
era già a casa,
c'è rimasto, diciamo.
Anzi, paradossalmente è in trasferta quando è a Roma.
E invece no.
Babbo.
Il percorso del giustiziere continuerà tra qualche istante, sempre qui su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
You keep asking for a better place, somewhere far away on an island. You keep rushing day by day. No time to share some silence. Let me show. Brick by brick, stone by stone. As long as we stick together, there's a place to call home. So if you need shelter, you know the way to go. As long as we stick together, there's a place to go. The never open door, a place to hide from the storm. For everyone to be me sure, and brick by brick, stone by stone, as long as we stick together, there's a place to call home. So if you need shelter, you know the way to go. As long as we stick together, there's a place to come. A place to call home. Shut the world outside. No more demons, no more sirens. Come, let us make things right. Let us just share some silence.
Schwarz con Home qui alle 12.49, ultimi minuti del giustiziere, e quindi si torna, siamo stati un po' in giro per il mondo, all'inizio Parigi, Barcellona, adesso siamo tornati invece in patria, perché abbiamo parlato di quello che è successo ad Antonio Ingroia, adesso invece torniamo a parlare proprio di Palermo, non tanto in quanto città ma quanto squadra.
Una volta il Giornale Sicilia fece una campagna, mi ricordo, con un titolo, diciamo, di grande fantasia, che era "Quale Palermo per Palermo?".
E vai, questa sì che è poesia. Sì.
Il direttore di allora, che è sempre anche quello di oggi, quello di ieri e quello di domani, era molto fiero di questa di questo "Quale Palermo". Mi è rimasto in testa, quindi vuol dire che funzionava comunque. Noi all'inizio lo prendevamo per il culo, però effettivamente ogni volta che si parla di Palermo a me viene questo "Quale Palermo per Palermo", e quindi vuol dire che funzionava.
È ridondante.
Esatto. Comunque,
quale presidente per il Palermo?
Esatto, quale stadio per il Palermo?
Quale stadio?
Perché questi sono gli elementi che si intrecciano oggi in questa giornata politico-sportiva. C'è stato il primo incontro, come avete anche testimoniato voi in diretta, di Paul Baccaglini con Leoluca Orlando. Quindi io non riesco ancora a pronunciare Paul Baccaglini così, allora, con nonchalance.
Perdonami, perché secondo me c'è un problema, perché se il sindaco
c'è sempre il rischio del grande scherzo, ne avete parlato
per me, stanno
anche
trollando clamorosamente, sì, vedremo.
Io sono terrorizzato.
È Pierpaolo Signorino in realtà lui,
Paul Baccaglini.
Guarda, il rischio è quello, perché se anche lo stesso sindaco come primissima cosa ci tiene a dire "ragazzi, a me non interessa nel chiacchiericcio tutto quanto, io so di avere seduto accanto il presidente del Palermo", perché un sindaco deve specificare che la persona che è accanto ha il diritto di stare accanto in quanto presidente? Cioè, c'è difficoltà ad ammetterlo che questo tizio, senza aver ancora dato un centesimo, è diventato presidente di una squadra di Serie A,
e soprattutto senza aver mostrato un centesimo.
Non ce l'ha, nel senso che la società è stata dormiente per anni, è stata riattivata con 1.000 sterline, e non è che lo dico io, lo dice il Sole 24 Ore,
certo,
che se ne intende un attimo più di me di queste cose.
E c'è, guarda, il link a questa tua riflessione me lo dà la frase di l'urlo di un tifoso che all'ingresso, prima di entrare alla stanza del sindaco, ha beccato questo Baccaglini e gli ha detto "facci sognare". Ecco, lì si apre questa bellissima favola, cioè il tifoso in generale, lascia stare che sia del Palermo o del Napoli, che ha avuto più che sogni, ha avuto degli incubi, poveretti, però io adorerei essere tifoso del Napoli in questo momento. Il tifoso vuole sognare, e il problema del tifoso è che il sogno viene sempre affidato comunque a qualcuno, cioè il sogno del tifoso non dipende dal tifoso. Il tuo sogno dipende da te in generale, certo. Il sogno del tifoso dipende dalle cause fisiche,
da un presidente, da dei giocatori.
Esattamente, quindi soprattutto, e qui siamo alla specificità palermitana e un po' siciliana, il tifoso palermitano fa parte di un popolo che c'è cerca disperatamente condottieri. Non è un popolo che si autodetermina.
Autodetermina.
Autodetermina. Il Cuffaro Effect, ragazzi. Come il Butterfly Effect. Che si autodetermina. Per esempio, tifoseria napoletana è una tifoseria autodetermina. Insomma, quella
che
cosa lì.
È quella lì. Okay.
Io schiaccio il tasto e voi la dite. È una tifoseria che.
Autodeterminata.
Perfetto. Tant'è vero che ha anche un rapporto con i giocatori di grande muscolarità, come voi sapete. La nostra tifoseria è una tifoseria alla quale, innanzitutto, è una tifoseria molto corretta, diciamolo, con pochissimi esempi di delinquenza manifesta. Poi vabbè, c'ha i suoi infiltrati, ma quello purtroppo
inevitabile.
Ragazzi, nel giorno in cui hanno chiuso l'ippodromo,
te ne volevo parlare, guarda, tu lo sai, con la morte nel cuore.
Siamo una città dove a un certo punto il direttore dell'ippodromo mi dice: sapete che vi dico, io chiudo tutto. Perché? Perché c'è un rischio enorme di infiltrazione.
Il panda che ti dice quando noi siamo all'ippodromo è la certezza
il panda è il famoso collaboratore di giustizia.
Lo chiamano il panda, quindi.
Sì, no, io diamo anche che le persone
al secolo
panda.
Non ricordo come si chiama, quindi per me è il panda. Lui dice che le corse sono truccate, poi viene fuori che viene la tris più ridicola del mondo, è stata fatta a Palermo, che veniva proprio da ridere, allora sai che c'è, io chiudo tutto.
E comunque, è un popolo che vuole condottieri. L'altra volta ricordavamo con Alessandro Amato il tipico dualismo Zamparini-Berlusconi, cioè due personaggi che hanno la stessa maniera d'agire, la stessa muscolarità, anche la stessa abilità nel saper fare dei giochi di prestigio. Cioè Zamparini è riuscito a mettere su un centro commerciale in un batter di ciglia, e Berlusconi è riuscito a essere osannato qui quando inventò di avere risolto la crisi idrica soltanto inaugurando un rubinetto delle parti di Cefalù. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Noi siamo affascinati da questo, perché noi sapevamo che lui stava noi popolo siciliano sapevamo che lui stava inaugurando un rubinetto, eppure a noi piaceva immaginare, vedere quel rubinetto come invece una grande conduttura, come una cascata,
ecco.
come un'onda gigantesca che finalmente ci risolveva il problema delle nostre docce. Io sono cresciuto per circa 10 anni riuscendo a farmi la doccia con 3 litri d'acqua. Cioè io stavo sempre in bilico sui tetti, che abitavo in una casa al centro storico dove avevo questi recipienti di Eternit, naturalmente, perché era una casa dell'anno del 700, e avevo questi, infatti com'è che non mi è venuto niente, io non lo so, e stavo sempre su questi tetti ad aspettare che arrivasse l'acqua, perché l'acqua era l'erogazione una volta ogni 3 giorni, quindi durante la notte stavo lì. E quindi quando Berlusconi arrivò lì e inaugurò questo bellissimo rubinetto grezzo, e sgorgò questo filo d'acqua,
era uno tsunami per noi,
e tutti ad applaudire in diretta al TG1. Ragazzi, siamo un popolo meraviglioso, quindi cosa volete che ci possa fare Baccaglini? Baccaglini sarà un dio, cioè, voglio dire, come si dice, un soldino per un pensiero, un soldino per un tatuaggio, cioè lui alimenta la nostra fantasia. E poi abbiamo un minuto, va bene, e c'è questa storia del museo, dicevi tu.
Recentissima la dichiarazione, l'ha fatta proprio davanti al sindaco, vuole inaugurare un museo della storia del Palermo Calcio.
E allora, là c'è una questione di priorità, innanzitutto. Per quanto riguarda lo stadio, chiedo, ne parliamo magari domani o sappiamo, o vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ma prima lo stadio o prima la squadra? Perché uno stadio dove ci gioca una squadra di brocchi come quella che abbiamo è ovvio che non serve a nulla.
Teoricamente diciamo che sarebbe prima lo stadio e poi la squadra, perché lo stadio ti porta gli introiti, però la teoria è una cosa.
E comunque, per fare la chiusura populista, oggi niente omelia.
Oggi
populismo, niente omelia, datemene atto. In questo museo del Palermo cosa ci mettiamo? Ci mettiamo la scarpa, l'ultima scarpa tirata tipo da mio padre contro Sbardella.
Sì, l'avviso di garanzia Fabrizio Miccoli.
Oppure la foto del gesto dell'ombrello di Altafini, quando io ricordo piccolino con mio padre, perché io andavo allo stadio con mio padre, quando mio padre mi portò con mia madre terrorizzata perché vedeva elicotteri che giravano sullo stadio, e io tornando verso casa vedevo gente che tornava senza scarpe.
Perché?
Il mio padre stesso, io non ricordo, perché ero, diciamo, io ricordo che mio padre aveva una radiolina e poi questa radiolina non l'ho più vista.
A proposito,
cioè, sono ricordi di bambino.
Te la devo raccontare perché mi arriva da mio nonno che vide quella partita con l'ombrello di Altafini.
E io c'ero.
Mio
c'ero
nonno mi disse che sentiva la radiolina e al gesto dell'ombrello il cronista della radio disse: Altafini raccoglie l'applauso del pubblico di Palermo. Lì per non voler dire che stava scoppiando la rivoluzione.
La Rai di Bernabei,
cioè, Altafini raccoglie l'applauso di Palermo, cioè la gente tentava di scavalcare in tutte le maniere.
Ragazzi, il cielo si oscurò di scarpe e ombrelli perché pioveva, scarpe, ombrelli e radioline, una cosa bestia. Comunque è un ricordo meraviglioso che ho, anche perché poi alla fine nessuno si fece male.
Infatti, sì, perché...
però ecco, nel museo io vorrei almeno un'ala dedicata al gesto dell'ombrello di Altafini con tutti i reperti,
con la sua statua in cera,
sì, con radioline scassate e scarpe dell'epoca, anche la statua in cera mentre lui fa il gesto dell'ombrello.
L'unico trofeo vinto dal Palermo è sparito, non c'è più. La Coppa Italia di Serie C non c'è più.
Ma te l'ho detto, perduta. Quello è da un'altra parte, non possiamo dire dove.
È sotterrato,
te lo dico io.
Lo tirerò fuori al momento.
Va, sì. Buo.
Chiudiamo per oggi, è stato davvero divertente, devo dire. Più del solito, perché quando si sorride proprio in chiusura è perché ci siamo divertiti tutti quanti. Allora, grazie ancora una volta a Jerry Palazzotto, il giustiziere.
Grazie a Massimo voi. Pisciotta.
Tancredi Bua.
Ad Alex Armao alla parte tecnica. Il giustiziere torna domani, sempre dalle 12 alle 13 e sempre qui su Radio Time.
Top City
Radio.
Il giustiziere. Giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.